Ho detto ripudia.
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 Ho detto ripudia.
Un podcast, anzi un podcast, di Claudio Iampaglia e Giuseppe Mazza, in collaborazione con Emergency.
La guerra non è popolare.
Benvenuti al secondo episodio di Ho detto ripudia. Molte cose hanno a che fare con l'attualità nel nostro racconto. Oggi partiamo da una di quelle.
Allora, nei paesi nordici sono stati recentemente aggiornati i manuali dedicati ai cittadini su come comportarsi in caso di guerra o altre catastrofi. La notizia ha suscitato un certo clamore ed è rimbalzata dal sito del Guardian a tutti i media europei. Sarà perché questi manuali sono stati pensati, insomma, durante la guerra, la seconda guerra mondiale, per aiutare i cittadini ad orientarsi e quindi oggi sembrano dire di prepararsi al peggio che sta tornando, ma non è esattamente così. Almeno non per tutti, visto che il manuale norvegese in realtà è più dedicato alle crisi ambientali e a cosa fare se si rimanesse isolati per una settimana con tanto di consigli per le scorte, quantità di acqua, elenco di medicinali e così via. Quello finlandese invece offre informazioni e consigli per prepararsi in caso di incidenti, dalle interruzioni idriche agli incendi boschivi, al crollo di internet, alle crisi a lungo termine come i conflitti militari. Più esplicito sulla guerra invece è quello svedese, che in copertina ha una soldatessa armata e si intitola In caso di guerra o crisi.
A tutti i residenti in Svezia. Viviamo in tempi incerti. Conflitti armati sono già in corso nella nostra parte di mondo. Terrorismo, attacchi informatici e campagne di disinformazione vengono utilizzate per indebolirci e influenzarci. Per resistere a queste minacce dobbiamo restare uniti. Se la Svezia venisse attaccata, ognuno faccia la sua parte per difendere l'indipendenza della Svezia e la nostra democrazia. In questa brochure imparerai come prepararti e agire in caso di crisi o di guerra. Tu fai parte della preparazione svedese di fronte a un'emergenza generale.
Davanti a questi messaggi bisogna tenere a mente una lezione che ci arriva dal passato non troppo lontano, dalla propaganda di guerra, soprattutto del Novecento. E cioè che la propaganda agisce su due livelli, uno esplicito, che è quello che leggiamo, e l'altro invece sottinteso. Quello esplicito, per esempio, col dito puntato, ti chiede di fare il tuo dovere per la patria. Arruolati, your country needs you. All'epoca gli eserciti erano fatti di volontari e quindi erano baffuti generali che ti intimavano di rispondere all'appello della patria. Poi gli americani decisero di puntare sullo zio Sam, personaggio di fantasia che era già stato protagonista di decine e decine di campagne di vendita di prodotti merceologici. Questo messaggio esplicito, arruolati, poteva anche essere ignorato e in effetti la statistica ci dice che lo fu, non solo dalla gente che non voleva arruolarsi, ma anche dalle tante persone che scappavano, si nascondevano, cercavano scappatoie legali. Il messaggio era che stava arrivando la leva obbligatoria e dalle guerre coloniali alla seconda guerra mondiale lo schema è sempre stato questo per i paesi occidentali. Ma questo battage pubblicitario che invitava ad arruolarsi aveva un'altra e sottintesa capacità. Quella di imporre la guerra come realtà, come nuova forma della vita. Da un lato quindi ti chiedo esplicitamente di prepararti alla guerra e se non vuoi, dall'altra ti comunico che comunque alla guerra non c'è alternativa. La guerra è la tua nuova realtà, devi accettarla. E con essa gli armamenti, il riarmo, le nuove priorità per l'economia del paese, perché non ci sono più altre opzioni.
Ci troviamo esattamente in questa situazione in Europa, almeno secondo l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, presidente del Comitato Militare della NATO, intervistato dal Corriere della Sera all'inizio del 2025.
si ripete una minaccia analoga, se non peggiore, a quella che c'era durante la Guerra Fredda. Logica vorrebbe che si ritornasse a determinati valori di impegno, perché la minaccia c'è, l'abbiamo alle porte di casa e in Europa. Siamo in ritardo. Abbiamo vinto la Guerra Fredda e quando era in corso i paesi europei della NATO spendevano in media il 3% del PIL. Scoppiata la pace, forse ci siamo un po' seduti. Calcoli che se dai primi anni 90 avessimo continuato a destinare alla difesa il 3% del PIL, avremmo speso 8.600 miliardi di euro in più. Sono andati ad altro tipo di uscite. Temo sia stato un errore. Adesso siamo in ritardo. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, parla di mentalità di guerra. Potrà farci paura, ma sicuramente non potremo avere una mentalità di pace.
I paesi baltici ed ex sovietici temono la Russia e le minacce di un allargamento del conflitto. Addirittura paesi come la Finlandia o la Svezia hanno abbandonato una tradizionale neutralità entrando nel 2023 e nel 2024 nella NATO. I paesi baltici ne facevano già parte dal 2004. La Svezia dal 2020 ha raddoppiato le proprie spese militari e dal 2023 al 2024 il governo ha deciso un ulteriore incremento del 34%.
Non sono i soli. Tutta l'Europa si riarma. E il caso forse più eclatante è la Germania, che rifonda anch'essa il suo esercito in chiave offensiva. Non lo faceva perché era vietato dai trattati, dalla storia, dalla Seconda Guerra Mondiale. Il governo ha anche coinvolto la popolazione in due modi. Lo scriverà a tutti i giovani maschi e femmine una lettera per invitarli a iscriversi volontariamente alla riserva e quindi essere addestrati, tenersi pronti. Si chiama leva selettiva.
E poi ci sono i bunker. Ovvero qualcosa che assomiglia molto alla costruzione di uno scenario inevitabile. Il Ministero dell'Interno infatti ha dichiarato che non essendo sufficienti 579 rifugi antiaereo o bunker rimasti attivi dalla Seconda Guerra Mondiale, sta promuovendo un censimento di tutti gli edifici, testuale, comprese aree private, che potrebbero servire da rifugi, cantine, garage, stazioni della metropolitana. Insomma, un elenco che verrà anche messo a disposizione dei cittadini di tutti i bunker possibili, con una bella app in modo che le persone possano trovarli rapidamente tramite il cellulare in caso di bisogno.
Ma vediamola in dettaglio questa storia. Tre giorni dopo l'invasione in Ucraina, il cancelliere Scholz pronuncia il discorso detto della Zeitenwende, ovvero della svolta epocale, un piano da 100 miliardi per la difesa e il superamento del 2% del PIL tedesco in spese militari, come richiesto da tempo dalla NATO. Un annuncio talmente forte in Germania, un paese dalla forte opinione pubblica pacifista, che appunto viene chiamata svolta epocale. Infatti, Zeitenwende diventerà parola dell'anno della Società per la Lingua Tedesca nel 2022. Il governo ha dato incarico al ministro della difesa e al capo di stato maggiore dell'esercito di riscrivere le nuove linee guida per la difesa tedesca per rafforzare esercito, industria e apparati militari. Diamo qualche numero. 100.000 uomini e donne in più, 50 miliardi l'anno per la difesa fino al 2028, che poi diventeranno 75 miliardi all'anno.
Il ministro, per far passare questo radicale cambio di priorità, ha proposto un'altra parola chiave di questa nuova fase europea. Ha chiesto ai cittadini tedeschi di diventare Kriegstüchtig, cioè preparati per la guerra. Lo diciamo con le sue parole.
Dobbiamo essere in grado di affrontare una guerra entro il 2029. Abbiamo bisogno di donne e uomini in grado di difendersi e che possano difendere questo paese.
Tra 4 anni saremo in guerra, quindi.
Ma è forse l'intervento del neo segretario della NATO, l'olandese Mark Rutte, a dirlo con maggiore chiarezza a metà di dicembre scorso. Dobbiamo passare ad una mentalità di guerra. Perché in sostanza quello che è successo può succedere qui, quello che è successo in Ucraina. Il paragone è insostenibile e sbagliato perché la Russia da molti anni ha dichiarato di pensare all'Ucraina tutta o in parte come una parte della propria area di influenza, se non proprio come una parte dei propri confini, mentre non ha mai rivendicato né Roma né Madrid o Berlino come suo spazio vitale, È talmente evidente l'enormità e lo spostamento di senso del neo segretario della NATO Rutte da dover essere mitigato.
Non ci sono minacce imminenti agli alleati della NATO. La nostra deterrenza al momento va bene, ma mi preoccupo per il futuro. Non siamo in guerra, ma neppure in pace.
Con l'arrivo di Trump e il cambiamento della politica statunitense verso l'Ucraina, niente più finanziamenti per armare la resistenza alla Russia, l'Europa ha accelerato drasticamente il riarmo. Ursula von der Leyen ha portato al tavolo dei 27 paesi il progetto Rearm Europe, con l'autorizzazione a sforare i rigidi vincoli di bilancio europeo del 1,5% del PIL per ogni paese, da investire in armamenti, più altri 150 miliardi in prestiti, e per questo si cambia lo statuto della Banca Europea di Investimenti. Non è veramente un piano europeo che necessita, come ogni scelta politica, l'unanimità, che non si trova nemmeno sul sostegno all'Ucraina, visto che almeno l'Ungheria vota sempre contro. Così si procede per singole adesioni e slanci in avanti. Macron mette a disposizione dell'Europa lo scudo atomico e insiste per un contingente di truppe europee in Ucraina. La Gran Bretagna ci starebbe, ma solo con il consenso degli Stati Uniti. La Germania, con il nuovo cancelliere Merz, raddoppia a 200 miliardi il proprio fondo nella sicurezza. Intanto, l'unica cosa sicura è che finora l'Europa ha speso più per la guerra in Ucraina degli Stati Uniti e che quasi 2/3 degli ordini della difesa europei sono commesse alle aziende statunitensi. Secondo il rapporto Draghi, 180 miliardi di dollari verso le aziende a stelle e strisce, più di quanto Washington abbia stanziato per tutta la guerra in Ucraina. Chi ci ha guadagnato finora guadagnerà quindi ancora di più, e Trump può festeggiare. L'Europa ha fatto esattamente ciò che lui ha chiesto. Lo scorso 19 febbraio l'economista Jeffrey Sachs, per 35 anni consulente di tantissimi paesi dell'est, a cominciare dalla Russia di Gorbaciov, ha implorato così il Parlamento europeo di risvegliarsi dal sonnambulismo che lo sta spingendo ad armarsi.
Riaccendete, vi prego, un lume sulla confusione tra NATO e Unione Europea. Serve una politica estera e certo una difesa comune, ma in primis una Costituzione e la memoria della pace per cui era nata.
Anche 100 anni fa, esattamente, la Germania si riarmava, ma lo faceva in segreto, perché le era vietato dal Trattato di Versailles che concluse la Prima Guerra Mondiale. Quel riarmo mascherato con associazioni sportive di volo o di tiro o di caccia fu la palestra del nazismo, denunciata da un coraggioso e testardo giornalista che nel marzo del 29 dimostrò in un'inchiesta che la rifondazione dell'aeronautica militare tedesca era avvenuta attraverso i circoli di volo e l'addestramento dei piloti in Unione Sovietica. Il giornalista si chiamava Karl von Ossietzky, di ispirazione socialista, era il figlioccio di Gustav Mahler. Venne condannato per spionaggio e alto tradimento per questa inchiesta, che gli costò la prigione prima e poi, con la vittoria del nazismo nel 1933, il campo di concentramento, perché i nazisti i campi li fecero subito e vi rinchiusero gli oppositori politici, comunisti, socialisti, pacifisti, sindacalisti. Nel 1935 Ossietzky viene insignito del premio Nobel per la pace dall'Accademia svedese, ma non ritirerà il premio perché prima gli viene impedito e 3 anni dopo morirà di tubercolosi proprio nel campo di concentramento.
Storia di un altro secolo? Non tanto, se facessimo il paragone con quello che succede in alcuni paesi o regimi che mal tollerano la libertà di opinione e di stampa, ma che continuano a essere nostri alleati e soprattutto partner commerciali, anche per le industrie di armi. Egitto, Turchia, Azerbaigian, Turkmenistan, Eritrea, tutti casi conclamati di detenzione di giornalisti e pacifisti in condizioni disumane. Tra loro ci sono nostri stabili, ben foraggiati alleati.
Poi ci sono i paesi in cui abbiamo provato ad esportare la democrazia con le armi in pugno e ne abbiamo anche provato a formarne esercito, polizia, amministrazione civile, governi, come in Afghanistan, che è il simbolo più macroscopico del fallimento dell'Occidente. Ne parleremo più volte in questo podcast, perché la ritirata dell'esercito della NATO di fronte ai talebani è un fatto storico dopo 20 anni di guerra, ma anche perché Emergency era già presente con un suo ospedale in Afghanistan nel 1999 per curare le vittime di tutte le guerre precedenti. Cure gratuite, come sempre, per tutti. Ed è una storia che ci insegna qualcosa di fondamentale sulle guerre e i popoli che le subiscono. Michela Paschetto attualmente è responsabile del comparto sanitario di Emergency, cioè il personale, i rifornimenti che servono agli ospedali in giro per il mondo. E questa è anche la sua storia.
Io in Afghanistan ho vissuto per 7 anni, dal 2009 al 2016, diciamo che al periodo in cui la guerra piano piano si espandeva e arrivava fino a quando è arrivata alle porte di Kabul. È stato un periodo complesso sia per quanto riguarda la cura dei pazienti, sia per quanto riguarda il mantenimento delle nostre strutture aperte, la capacità di riuscire a raggiungere le popolazioni in zone che non erano più sotto il governo. Difficoltà all'assistenza medica in guerra ce ne sono tante. Io ho iniziato la mia esperienza in un ospedale di chirurgia di guerra al sud, a Lashkarga, quindi nella provincia dell'Helmand, e la prima cosa di cui ti rendi assolutamente conto in un contesto di guerra è di quante persone non riescono ad arrivare. Cioè quello che tu vedi arrivare ai tuoi ospedali è una parte, quella che tu riesci a portare, diciamo, attraverso sistemi di ambulanze piuttosto che, ma ti rendi conto di quanta gente anche a quegli ospedali non ci arriverà mai per i tempi lunghissimi di percorrenza, perché ci sono i checkpoint, perché i feriti gravi devono fare giri immensi per riuscire ad arrivare a delle strutture sanitarie, quindi magari ti fermano, magari non ti fermano, magari stanno combattendo per la strada e non c'è possibilità di passare, quindi ti rendi conto, diciamo, la prima cosa plastica dell'assistenza medica in guerra è il rendersi conto che c'è tutta una parte della popolazione che non avrà accesso alle cure. Poi pian piano ti rendi conto di tutta un'altra serie di difficoltà di accesso che non sono legate direttamente al conflitto, cioè nel senso che non stanno bombardando, non combattono, non ci sono i checkpoint, ma c'è la povertà, l'impossibilità di pagarsi un trasporto, la barriera culturale che non permette a certe categorie di muoversi da sole all'interno di un territorio. A me ha sempre molto stupito la migrazione dei pazienti che arrivavano da molto lontano, che magari appunto avevano passato 10-15 diversi ospedali, passati in ospedali privati, non curati perché non avevano i soldi, quindi le famiglie non potevano pagare le cure, che poi piano piano arrivavano naturalmente nelle condizioni peggiori possibili, al posto che qualcuno per la strada gli aveva detto essere un posto che offriva delle buone cure gratuite. Io ho lavorato tanto sia all'interno degli ospedali e quindi dal punto di vista della gestione ospedaliera dei feriti di guerra, ma ho avuto anche la fortuna immensa, questo lo dico con un gran bel ricordo, di poter lavorare al di fuori degli ospedali, perché facevo il responsabile delle cliniche di primo soccorso che avevamo in giro per il paese, che erano più di 40, molte delle quali erano al di là dei confini, diciamo, del controllo governativo, quindi si cercava di portare la sanità e una possibilità di sopravvivenza al di là dei confini governativi. Quindi è stato fatto un lavoro di protezione del diritto alla salute per una grossa parte della popolazione afghana molto importante, diciamo che è venuto con i capelli bianchi, nel senso che non è stato molto, molto semplice, però è stato un bel esempio di parti in conflitto che comunque hanno permesso l'accesso alle cure a tutti quanti, da entrambe le parti. Per cui se si è capaci di rispondere a un bisogno, di rispondere bene e di rispettare, come si può dire, la possibilità a di tutti di avere delle cure gratuite, quindi semplicemente affermare un diritto e metterlo in pratica, molto difficilmente la gente si rivolta contro, o le parti in guerra, diciamo, hanno a che dire su un certo tipo di attività, perché non ci interessa chi entra alla porta, chi va, chi viene, perché alla fine sei un paziente e lo status di paziente è uno status che va al di là di qualsiasi cosa che tu possa aver fatto nella tua vita. Le armi fuori sempre. E anche questa è una cosa che anche a me ha stupito quando l'ho vista, perché quando si arriva in un paese in guerra le prime cose che si vedono sono le misure di sicurezza infinite, molte armi, molta polizia, molta sicurezza fuori di qualsiasi tipo di posto che possa essere sensibile per il conflitto, e ti trovi davanti invece una struttura semplicemente per delimitare e far sì che all'interno ci sia una pace, una tranquillità che permette ai pazienti di poter fare il proprio percorso terapeutico, e vedere che ci si ritrova davanti a una popolazione che ha capito e che rispetta il fatto che all'interno di quelle mura le armi sono una cosa che non può entrare, perché non c'è niente di cui aver paura, e perché chi è dentro a quell'ospedale sono dei pazienti che devono essere curati. E vedere persone che sono di etnie diverse, che arrivano da luoghi diversi, che poi si ritrovano in un letto e stringono anche dei rapporti importanti, perché poi durante la malattia c'è anche questa cosa che si empatizza molto l'uno per la sofferenza dell'altro, e ci si aiuta perché è una cosa umana quando ci si trova in uno stato di debolezza gli uni aiutare gli altri. Ed è una cosa molto forte che crea anche dei legami che vanno oltre, diciamo, quello che succede al di fuori dei muri dell'ospedale. È una cosa molto potente.
Michela Paschetto ci ha raccontato come la salute, le cure, siano una delle migliori diplomazie. Certo, se sono gratuite e per tutti e tutte. E sono ciò che hanno permesso ad Emergency di rimanere in un paese che da 40 anni è squassato dalla guerra e dai suoi effetti. La storia più recente dell'impegno di Emergency in Afghanistan la potete leggere e sfogliare in una graphic novel intitolata «Finché l'ultimo canta ancora», scritta e disegnata da Francesca Romana Torre e la tram Margherita Tramutoli. Ma ci basta sapere che solo nel 2024 Emergency ha garantito quasi 130.000 visite ambulatoriali, fornito più di 13.000 operazioni chirurgiche e fatto nascere 7.222 bambini e bambine nei suoi tre ospedali di Kabul, Lashkargah e Annabah. Come abbiamo sentito, in questi ospedali convivono e qualche volta solidarizzano vittime e nemici, oltre le barriere che la guerra crea, perché curare rende tutti uguali. E le persone, afghane e afghani, lo sanno. La guerra è sempre sofferenza e dolore per la gente. Vale per tutti.
In Europa, però, al momento, di fronte alla gran cassa del prepararsi alla guerra, della escalation e della deterrenza, c'è un problema molto grande, e cioè le opinioni pubbliche. La guerra è un tema in odio al popolo. Nonostante tutti gli sforzi di persuadere, ordinare, far marciare l'opinione pubblica conquistando spazi nei mass media, non ci sono quasi mai riusciti, se non con la forza, perché la guerra è il fatto più antipopolare della storia. E infatti non dobbiamo ignorare i messaggi che arrivano dalle elezioni di tutto il mondo. Ciò che appare sempre più chiaro è come le opinioni pubbliche mondiali, nel modo in cui possono, con gli strumenti che hanno, stanno cercando di fermare le guerre. Non solo con tutti i sondaggi che le interpellano, e che ovviamente i politici leggono anche se non lo raccontano. In effetti anche qui vediamo come il ripudio della guerra contenuto nell'articolo 11 non riguarda solo la volontà storica di superare la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, ma è anche, come sostengono molti giuristi, un indirizzo di politica estera, un'indicazione su come affrontare i teatri di crisi internazionali, tanto è vero che prevede una cessione di sovranità in favore degli organismi internazionali preposti al raggiungimento della pace.
Guardiamola da vicino allora questa opinione pubblica così poco raccontata dai media. 9 italiani su 10 sono in disaccordo con le politiche interventiste e la partecipazione alle missioni militari, 87% contro 13%, un dato schiacciante in crescita da 15 anni, ma che nel 2023 ha raggiunto il proprio record, a certificare un orientamento noto ma non rappresentato dalla politica sufficientemente è Radar, l'osservatorio sui valori degli italiani e sulla società, che è un'indagine condotta ogni anno dal 1997 dall'istituto di ricerca SWG.
Nello specifico sull'Ucraina, perché è su questa guerra che si gioca tutta la spinta ad arruolarsi come opinione pubblica nella difesa armata dell'Europa, lo European Council for Foreign Relations ha rilanciato il suo sondaggio intitolato Il significato della sovranità, ucraini ed europei di fronte all'attacco della Russia all'Ucraina. Il sondaggio è chiaramente schierato col sostegno militare all'Ucraina e certifica la grande difficoltà nell'opinione pubblica di quello che lo stesso Consiglio chiama il campo della giustizia. Tra i paesi convinti che si debba aiutare l'Ucraina a vincere militarmente ci sono la maggioranza delle opinioni pubbliche più sollecitate: Estonia, Svezia, Polonia, Gran Bretagna e Portogallo. Tra quelle che vorrebbero spingere l'Ucraina a negoziare un accordo di pace con la Russia ci sono Bulgaria, Grecia e Italia. Ma anche negli stati cosiddetti indecisi, cioè dove sono forte entrambe le posizioni, abbiamo una prevalenza per la pace in Repubblica Ceca, Svizzera, Germania, mentre realmente indecise tra le due posizioni sembrano essere le opinioni pubbliche di Francia, Spagna, Paesi Bassi.
Se sull'invio delle armi o sull'aumento delle spese militari i risultati si radicalizzano, dove non c'è veramente partita è sull'invio delle proprie truppe in campo. Dice il sondaggio, in ogni paese intervistato la maggioranza della popolazione, dal 54% della Svezia al 90% della Bulgaria, si oppone all'impegno delle truppe in questo modo.
Insomma, il coinvolgimento diretto non gode di alcun favore. Qui si potrebbe dire che anche i cittadini che metterebbero il proprio nome accanto all'invio di una bomba non metterebbero certo loro figlio a portarcela. In sostanza, le politiche di guerra che parlano di vittoria militare sostenute finora in Europa dai governi hanno ignorato del tutto finora la crisi di consenso popolare di questa opzione, che è totale, e hanno completamente dimenticato la missione storica delle nostre democrazie, che è proprio il superamento della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti. Invece, niente diplomazia, niente politica, anche per chi sostiene la posizione del far tacere le armi, si lanciano accuse di essere amico di Putin. Un ruolo determinante lo ha in questo l'informazione, che ha separato il racconto della guerra dal sentimento del suo pubblico, imponendo una realtà senza altri sbocchi. Tina, there is no alternative. Non c'è alternativa, come diceva Margaret Thatcher, solo che qui è la guerra. E parlare delle guerre degli altri, senza porsi il problema di farle finire, non appartiene alla coscienza democratica. E anche questo modo di raccontare la guerra va ripudiato.